Diamo il benvenuto a Ludovica Iona. Ciao, benvenuta e un grazie per la disponibilità.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, come rapidamente introdotto, andiamo a parlare di High Border Control, questa tecnologia che partendo dal presupposto di riuscire ad accedere al mondo interno delle persone attraverso i dati biometrici ricavati dalla loro mimica facciale, si basa come sperimentazione per cercare appunto di introdurre forme di lie detection, di stabilire la verità affermata o identificare bugie ai confini della Fortezza Europa. Raccontaci un po' appunto che cosa è stata la sperimentazione di High Border Control.
Allora, High Border Control è un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma di ricerca Horizon 2020. Horizon 2020 è il mega programma che dal 2014 al 2020 ha finanziato la ricerca europea. Si tratta di 80 miliardi di euro, di cui solo una piccola parte è andata ai progetti per la gestione delle frontiere, la maggior parte magari è andata alla salute e all'ambiente, però questa percentuale è comunque rilevante. E uno dei progetti finanziati con 4 milioni e mezzo di euro è stato appunto High Border Control, che è un progetto molto particolare perché nell'ambito dell'obiettivo di aiutare le guardie di frontiera a gestire le frontiere, quindi a individuare potenziali terroristi, prevede anche una tecnologia che si chiama, uno strumento che si chiama Silent Talker, che è stato sviluppato dall'Università di Manchester e che attraverso l'analisi dei movimenti facciali vuole identificare se qualcuno sta mentendo o meno. Quindi c'è una telecamera, così funziona. Io sono stata la prima a sperimentarlo sia come giornalista sia come persona esterna agli autori del progetto, alle varie organizzazioni che hanno fatto parte del progetto, tra queste la polizia ungherese che lo ha implementato ai confini fra Serbia e Ungheria, quindi giustamente parlavi di confini esterni dell'Unione Europea. Si è trattato di una sperimentazione che ha avuto luogo tra il settembre 2016 e l'agosto 2019. Io come giornalista finanziata da Investigative Journalists for Europe, che è un'iniziativa che finanzia inchieste che riguardano l'Unione Europea, ho avuto l'opportunità di recarmi in Serbia e di attraversare la frontiera proprio anche utilizzando questo sistema che era in corso di sperimentazione. Come ha funzionato? Allora, quando io ero in Serbia, in particolare nella città di Subotica, mi sono collegata attraverso un computer al sito di High Border, in particolare alla pagina in cui nell'ambito di questa sperimentazione era possibile registrarsi. Un avatar vestito da polizia, un avatar di un poliziotto mi ha fatto alcune domande e mentre rispondevo la mia telecamera filmava il mio viso e trasmetteva i dati e le immagini al sistema dell'Università di Manchester, che attraverso un algoritmo analizzava i movimenti del mio viso. Le domande erano molto semplici: da che paese provieni, qual è il paese dove vai, chi hai messo il tuo passaporto, e io ho risposto in modo onesto e sincero a tutte le domande. Alla fine di questa intervista il sistema ha rilasciato un codice QR, che era il codice QR che io avrei dovuto presentare alla frontiera, perché l'intervista io l'ho fatta in albergo il giorno prima di passare la frontiera. Quindi il giorno dopo io mi sono recata alla frontiera tra Serbia e Ungheria e ho presentato il codice QR al poliziotto ungherese, il quale mi ha portato parlano di una specie di casetta nella quale c'era la connessione internet e ha verificato che io fossi veramente la persona che ieri aveva fatto quell'intervista. Dopodiché mi ha dato il punteggio. Punteggio 48 su 100, quindi meno della sufficienza, significava potenzialmente a rischio. E questa è stata la mia esperienza di test. Ovviamente è stato solo un test, non ho avuto nessun problema nell'attraversare la frontiera. Però che cosa ho fatto una volta tornata in Italia? Dato che ero stata soggetta di trattamento automatico dei dati personali, ho fatto accesso come soggetto, per, insomma, secondo il regolamento per la privacy, per avere maggiori dati su perché mi avevano dato quel punteggio, ed è emerso che secondo il sistema di identificazione delle bugie io avevo mentito e avevo detto la verità, diciamo, per loro solo 3 volte, e in 4 domande avevo mentito e le altre non avevano saputo bene se mentivo o non mentivo. E, cioè, quindi un vero e proprio fallimento di questo sistema, e quindi è stato un po' possibile metterlo alla prova attraverso il giornalista. Però se mai questo sistema venisse poi implementato, ci sarebbe un grande rischio, perché immaginiamo qualcuno che passa alla frontiera e magari può essere anche emozionato o non emozionato, comunque risponde tranquillamente, dopodiché gli viene dato un risultato che è forse a rischio, che è potenzialmente pericoloso, e è molto pericolosa come idea. E inoltre noi non sappiamo nulla degli algoritmi, di come funzionano, se per caso utilizzano magari una persona con la carnagione più scura o con gli occhi più tirati possa essere considerata più a rischio, perché c'è stata assoluta mancanza di trasparenza su questi algoritmi da parte della stessa commissione, che ha protetto moltissimo tutti i documenti che fanno parte di questo progetto.
Ecco, su questo poi torneremo in seguito, ma intanto sì, è molto interessante osservare, al di là del fatto che appunto forse non è stato sottolineato, ma all'interno dei dati assunti e analizzati, oltre appunto alla componente di Silent Talker, di questo avatar che ti propone delle domande e poi analizza attraverso appunto riconoscimento delle bugie la possibilità che tu abbia mentito, c'è anche una raccolta dei dati dei social, sui social network viene richiesto di inserire i propri profili social, ma oltre a questo, l'aspetto forse più interessante da sottolineare di questa sperimentazione è che, nonostante la tua condizione di partenza, quindi da persona che non aveva assolutamente nulla da celare, che sapeva di far parte di un test che non avrebbe prodotto poi condizioni di discriminazione particolari, nonostante tu ti trovassi appunto comodamente in una sala, in una camera d'albergo, ha prodotto questa analisi dei falsi positivi. Proviamo a immaginare questi falsi positivi cosa possano significare per una cittadina non dell'Unione Europea, sia a livello di ostacoli per accedere, sia poi a livello di attenzioni repressive una volta superata la membrana del confine, ecco.
Sì, è assolutamente inquietante come idea, e lo è anche se l'Unione Europea non lo utilizzerà mai questo progetto, perché io ho fatto anche una ricerca alcuni mesi fa, perché io appunto ho fatto la sperimentazione di Embroider nel 2019, ma proprio un mesetto fa è venuto fuori, grazie all'europarlamentare tedesco Patrick Breyer, che aveva fatto sempre accesso agli atti, uno dei documenti che gli era stato dato completamente coperto e annerito, era un documento che faceva parte dell'attività di comunicazione di iBorder. Lui però, attraverso un esperto, è riuscito a scoprire queste parti annerite, e sono emersi piani di modificare la normativa europea per far sì che iBorder potesse essere commercializzato. E poi venivano anche menzionate tutte le industrie che avrebbero potuto beneficiare della modifica delle normative europee, di modo che iBorder possa essere utilizzato. Infatti voglio ricordare che questo test, la cosa un po' paradossale di molte sperimentazioni europee, sono che sperimentano tecnologie che, secondo la normativa vigente, non sarebbero legali. E ai border, per fortuna, attualmente, almeno per quanto riguarda l'utilizzo da parte di uno Stato, non è legale in Europa. Però poi loro vogliono una parte di questi fondi, vanno ad attività di lobby e comunicazione. Su questo documento si citavano contatti con la BBC e anche strategie per fare pressione sui decisori politici dell'Unione Europea, quindi Parlamento e Consiglio Europeo. Era interessante come si descriveva che da un lato si voleva fare pressione per la modifica delle leggi per rendere questa tecnologia comunque commercializzabile, e dall'altra però non si voleva troppo farlo sapere ai cittadini perché, e proprio cito le parole che io ho letto in questo documento, che erano state cancellate e poi scoperte grazie a questo tecnico, alcuni cittadini, è scritto nel documento, potrebbero ritenere che tecnologie proposte non dovrebbero essere usate per preoccupazioni etiche. Quindi si vuole anche tenere un po' nascosto l'aspetto un po' più controverso. E infatti si cita proprio che si rischia un dibattito che è considerato un po' da loro controverso. Quindi è molto inquietante, quindi non solo la decisione di finanziarlo, ma anche la decisione di, anche solo da parte della Commissione Europea, tenere nascosti questi aspetti, che sono stati poi appunto resi visibili solo grazie ad un intervento, diciamo, di un tecnico informatico al servizio di questo europarlamentare del partito pirata. Quello che volevo dire rispetto al rischio di questa tecnologia è che, se anche comunque non l'Unione Europea non lo renderà mai fattibile, non legale, perché da parte degli Stati c'è bisogno proprio che di una legge che lo autorizzi esplicitamente, invece i privati lo possono tranquillamente utilizzare, una macchina della verità, per esempio nell'ambito di un'intervista di lavoro, se il soggetto dà l'assenso, ed è possibile che lo faccia se ha come obiettivo trovare un lavoro, oppure se vuole un prestito in una banca, potrebbero essere utilizzate queste tecnologie, oppure potrebbero essere vendute ad altri paesi meno democratici come la Cina, l'Arabia Saudita.
Sì, certo, al di là del fatto che appunto la speranza che questo programma o simili trovino un contrasto e un'impossibilità nella messa in pratica, ce lo auguriamo tutti, sta di fatto che, appunto, come dicevi tu, da un lato queste tecnologie tendono a normalizzarsi progressivamente nel settore privato, da quello della didattica online, sto parlando di emotion recognition in generale, di riconoscimento emotivo in generale, sia in ambito, appunto, come citavi, di colloqui di lavoro e via dicendo. E questa normalizzazione all'interno di un settore civile, tra virgolette, ovviamente offre poi una sponda di trasformazione, di naturalizzazione nell'utilizzo di queste tecnologie anche da parte di attori repressivi. E come citavo in apertura, prima della diretta, è uscito appunto un recente appunto da parte di pezzi della Commissione Europea, adesso non ricordo esattamente chi fossero gli estensori, riguardante la recente regolamentazione, in cui si citava proprio come l'eccessivamente stringenti norme riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata a determinati settori definiti ad alto rischio in qualche modo inibiscano il coinvolgimento dei privati. E anche qui si osserva come il potere di lobbying, il potere di pressione delle aziende private abbiano un'enorme interferenza all'interno del campo della politica, come citavi tu raccontando appunto la censura operata nei confronti delle comunicazioni interne e la volontà di agire su un piano culturale di interferenza per in qualche modo dipingere come positivo, quantomeno possibili nel loro accesso nella quotidianità a questi strumenti. Un altro elemento interessante che mi avevi raccontato, che in qualche modo sottolinea anche in qualche modo il primato delle aziende nel plasmare la realtà rispetto alle volontà delle forze dell'ordine, nel senso che le forze dell'ordine poi si trovano a recepire determinati strumenti, a doverli utilizzare, ma non provengono dalla loro scatola dei desideri, bensì vengono coinvolte per diversi motivi anche economici all'interno di questi programmi di sperimentazione. Raccontaci un po' dei riscontri che hai avuto colloquiando anche con, per esempio, le forze dell'ordine ungheresi.
Allora, rispetto alle forze dell'ordine ungheresi posso dire che posso solo dire le mie impressioni ovviamente, quando mi sono interfacciata con il poliziotto, gli ho chiesto: ma voi l'avete sperimentato anche voi questa macchina della verità, come funzionava? Funzionava? E lui mi ha detto, ha sorriso, ha detto certe volte sì, certe volte no, però ho l'impressione che non la prendesse troppo sul serio lo stesso poliziotto ungherese. E poi, però appunto questa è un'impressione, e poi quando io nell'ambito della mia inchiesta sono andata per esempio a una conferenza sulla sicurezza europea a Bruxelles, che era organizzata dalla Commissione Europea con molti esperti della Commissione Europea, ma era finanziata dalle aziende del settore della cosiddetta sicurezza europea dei controllo dei confini, quindi aziende molto forti quali Aidinia o Gemalto, che hanno grossi fatturati, ciascuna delle due al tempo 3 miliardi di fatturato anno. E lì insomma c'erano sì molti stand, c'era sia una parte di conferenza sia una in cui ovviamente veniva evidenziata l'importanza di questi sistemi eccetera, sia una parte di fiera, e all'interno della fiera ho anche incontrato due poliziotti francesi che criticavano queste tecnologie biometriche e dicevano: ma noi abbiamo delle tecnologie molto semplici, non so, mi ricordo forse dei droni, ma soprattutto rafforziamo i poliziotti e funzionano molto meglio che tutte queste tecnologie costosissime che poi non si sa bene se davvero sono utili. E nell'ambito di un'intervista che feci al tempo a quello che al tempo era il capo dell'antiterrorismo e adesso il capo della polizia, Lamberto Giannini, sul progetto che c'era al tempo e che proposta di regolamento poi approvata sull'interoperabilità, cioè sul mettere in connessione i dati raccolti dalle polizie su tutti i confini europei nell'ambito di un sistema centrale interoperabile, e lui mi rispose: così rischiamo di essere sommersi dai dati contrastanti che mettono in ombra il dato rilevante, quindi troppi dati possono anche essere controproducenti, questo era un po' il succo. Quindi tutta questa raccolta dei dati, che è l'obiettivo delle tecnologie biometriche, a volte nell'ambito dell'intelligence, perché lui era capo dell'antiterrorismo, spesso non, in realtà rallentano anche il lavoro della polizia, che magari avrebbe più bisogno di investimento in intelligence, nel senso l'investimento nelle risorse umane, che in tante tecnologie. Però dato che l'Unione Europea, cioè la Commissione, insomma, sono delle forti lobby dell'industria, poi finisce che si danno molti finanziamenti anche a queste tecnologie che non sempre sono veramente utili alla stessa polizia.
Sì, da un lato si osserva appunto come la polizia pretenda più risorse per estendere appunto il proprio bacino di operatori, eccetera. Rispetto a questo, personalmente sono tra l'altro molto critico, ma non apriamo questa finestra sul depolicing, un'altra paura che sembra emergere è quella dell'obsolescenza del poliziotto rispetto all'algoritmo, quasi dalle descrizioni sì. che riportavi, e insieme però c'è la costruzione di minacce, per esempio quella dei flussi, rappresentata dai flussi migratori, e forse oramai in qualche modo scaduta, in qualche modo quella del terrorismo, diventato il primo fronte su cui spendere risorse e su cui poi estrarre profitto per queste aziende, e quindi si promuove una costruzione di minacce, adesso quella della guerra ai migranti, forse quella preponderante, per promuovere una narrazione funzionale poi al moltiplicarsi di questi prodotti, di questi progetti. Le stesse forze di polizia di diversi paesi, per attingere dei fondi, devono poi aderire a questi progetti, ed ecco che in qualche modo il ruolo delle aziende, come dicevo prima, plasma poi l'ambiente in cui siamo tutti costretti a vivere.
Sì, in conclusione volevo dire un dato che non avevo detto prima, che è interessante secondo me, è che l'attuale proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale non esclude le macchine della verità, non dice che sono illegali, ma in realtà le considera seppur a rischio. Dice proprio, cioè, per quanto riguarda i poligrafi e altri sistemi di identificazione dello stato emozionale delle persone, sono considerati sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, ma non vengono esclusi dalla stessa normativa del regolamento europeo, un regolamento quindi sappiamo è direttamente applicabile. Ora è vero che, come ho detto prima, queste tecnologie per essere usate dagli stati hanno bisogno comunque di una legislazione positiva che le autorizza esplicitamente, però è interessante vedere che vengono menzionati i poligrafi, sono le macchine della verità, vengono menzionati nel regolamento, nella proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, quindi non vengono pensati come appunto sistemi un po' di fantasia, ma presi in qualche modo sul serio.
Motivo per cui mantenere l'attenzione alta è fondamentale. Noi ti ringraziamo, Ludovica, grazie.
Grazie
per le tue testimonianze, alla prossima, un caro saluto,
alla prossima.
Ciao ciao.